9.33, come appena annunciato, siamo in collegamento con Luca di Off Topic da Milano. Buongiorno e bentornato su Blackout.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutti, grazie a voi.
Bene, allora, il tema di cui parliamo oggi è un tema che in realtà in parte abbiamo già toccato in passato, ovvero le Olimpiadi Milano Cortina 2026. In questo momento ci concentreremo su un incontro che avrà luogo all'Università Statale di Milano sabato 19 novembre dal titolo Giochi pericolosi, Olimpiadi Milano Cortina 2026, chi vince e chi perde. Insomma, un titolo già eloquente, ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.
Come dicevi tu, già il titolo pone chiaro quello che è l'obiettivo della giornata di sabato, cioè approfondire a livello innanzitutto informativo, analitico e elaborazione ovviamente anche poi di un conseguente pensiero critico rispetto a tutto quello che è il mondo che ruota attorno alle Olimpiadi che verranno fatte nel 2026 a Milano e Cortina, provando un po' a declinarlo rispetto a tre grandi questioni, quindi il grande evento in sé, cosa rappresenta oggi quindi le Olimpiadi rispetto ai tempi che viviamo, sia da un punto di vista di crisi climatica e ambientale, sia rispetto all'utilizzo che oggi viene fatto dei grandi eventi per determinare o accelerare tutta una serie di processi che poi sono sempre processi di estrattivismo, di consumo di suolo, di predazione di risorse economiche e non pubbliche e collettive. Un focus su quello che accade appunto alla montagna, ma non solamente con le Olimpiadi, ma più in generale la fase che sta vivendo la montagna, e quindi la montagna sfruttata da un modello di turismo soprattutto invernale sempre più insostenibile e sempre meno giustificabile, da un lato a fronte appunto dei cambiamenti climatici, dall'altro rispetto alle problematiche che vive la montagna non solo italiana ma sicuramente quella italiana, tra dissesto idrogeologico, spopolamento, sacche di ricchezza, ma una sostanziale impoverimento delle valli montane, che siano quelle alpine o quelle appenniniche.
Sì, peraltro, scusami l'interruzione, ma mi è venuto in mente mentre parlavi della questione del grande evento in sé, anche che periodo di mondiali in Qatar. Esatto. L'Italia dichiara anche con un certo orgoglio che la propria brigata Sassari si gioca sul luogo per garantire il buon funzionamento di un grande evento mondiale, un evento vetrina, per cui sicuramente anche ci sono degli esempi tutt'oggi, cioè insomma, nel momento proprio in cui ci si interroga anche su che cosa sarà nel 2026, cioè un esempio ben chiaro di che cosa significa il grande evento.
Certo, non solo, ma come appunto racconteremo anche sabato, abbiamo anche proprio l'esempio comunque abbastanza recente di quella che è stata l'esperienza di Torino 2006 a contribuire a raccontare sicuramente in termini di lasciti negativi e di disastri territoriali e paesaggistici quello che significa un grande evento come le Olimpiadi appunto nei tempi attuali che viviamo. Il terzo punto è poi quello che accade appunto sui territori, con un focus ovviamente prioritario su Milano ovviamente, ma senza rinunciare ad avere contributi e racconti da quello che accade nelle località alpine che saranno direttamente coinvolte, quindi in primis l'Alta Valtellina e la zona di Cortina d'Ampezzo. L'obiettivo è quello ovviamente, da un lato, come dicevo all'inizio, di costruire un pensiero critico e, come ci piace dire a noi, creare anche un momento che possa poi essere utile per chi poi sui territori vuole costruire momenti di opposizione, di contrasto, di resistenza a quello che le Olimpiadi andranno a scatenare sui territori, che possa essere utile in questo senso, anche a creare connessioni e relazioni tra persone che, ricordiamo, stanno a 450 km di distanza, perché questa è la come dire, l'ambito territoriale su cui si andranno a dispiegare le opere e gli impianti previsti per le Olimpiadi del 2026.
Sì, io, ciao, buongiorno, appunto volevo, stavo così leggendo anche altri contributi, tra cui anche uno di Duccio Facchini, che è stato, che è invitato oltretutto alla vostra, appunto alla giornata, con un articolo su Altra Economia che, vabbè, analizza diverse questioni, tra cui i costi lievitati e gli iter rapidi per opere fuori tempo, e spiega bene come appunto il costo previsto delle opere legate alle Olimpiadi sale a quota 2,68 miliardi di euro, con 75 milioni a carico del privato e più di 550 milioni a carico diciamo del pubblico, per ulteriori necessità finanziarie da recuperare. E leggo, oltretutto, la metà dell'ammontare previsto dei lavori sarà sottoposta a procedure accelerate ai sensi del PNRR per l'elevata complessità progettuale e procedurale di questo evento. Quindi fondamentalmente un modo per saltare, per velocizzare le valutazioni strategiche o le varie valutazioni di impatto ambientali. Quindi questo a riprova di quello che dicevi, cioè fondamentalmente siamo sempre nella logica della grande opera, del grande evento, quindi fondamentalmente iper rapidi, anche perché ovviamente si arriva sempre in ritardo, e questo a discapito ovviamente, a svantaggio di quelle che potrebbero essere le minime quantomeno valutazioni di impatto ambientale, soprattutto in ambito montano, come dicevi bene tu. E poi un'altra cosa interessante che leggevo è come praticamente la maggior parte delle opere di queste opere verranno praticamente preparate, ma anche se viene esplicitato che queste opere, diciamo, vengono assicurate e ne viene assicurata la fruizione per stralci funzionali successivi, cioè vengono progettate, ma fondamentalmente alcune di loro si sa già che non arriveranno a compimento integrale per le Olimpiadi, almeno questo era quanto leggo da questo articolo. Quindi ritrovo insomma due elementi che già un po' hai accennato anche tu: da un lato l'impatto ambientale, dal lato anche la corsa verso la finitura di tutti i vari impianti, per cercarne appunto di andare una corsa contro il tempo, ma poi fondamentalmente o arriveranno non del tutto completate, ma soprattutto poi c'è tutta anche la, come dire, la scommessa di quello che sarà il post, e che per quanto riguarda le montagne e il contesto torinese con Torino 2006 è stato piuttosto fondamentale come problematica, cioè quello che è l'utilizzo successivo e quello che poi sono anche i costi di gestione e di smaltimento dei vari impianti. Nulla, non era una domanda, ma una serie di considerazioni a lato che mi sono venute al volo leggendo due cose in questo momento. Non so se avevi qualcosa da aggiungere a riguardo.
Sì, no, assolutamente condivisibile le tue considerazioni, nel senso che noi siamo partiti da un assunto che poi ormai è anche evidente, quantomeno fuori dall'Italia sicuramente, ma nel nostro paese invece da questo punto di vista c'è ancora tanto da fare. Le Olimpiadi non sono più quell'evento desiderato, desiderabile, bello, sano, mettiamoci tutti quei valori positivi che ci hanno insegnato da bambini nello spirito decubertiniano. Oggi le Olimpiadi sono, insieme ad altri elementi del modello neoliberista e capitalista in cui viviamo, sono degli elementi utilizzati per generare un volano di interessi economici, finanziari, speculazioni, accelerazioni. In altri paesi dove le popolazioni hanno potuto pronunciarsi, è proprio il caso delle Olimpiadi 2026, lo conferma, ma anche dei giochi estivi di Parigi 2024 e quelli che ci saranno a Los Angeles nel 2028, queste edizioni praticamente sono state assegnate su domanda, nel senso, lo dico per chi magari più giovane non ha memoria di queste cose, cioè una volta avere le Olimpiadi, per ospitare le Olimpiadi, c'era una sorta di corsa tra i paesi, tra le località, per poter appunto avere l'evento olimpico. Adesso non è più così, cioè gli ultimi giochi olimpici sono stati tutti assegnati in assenza di veri competitor. Praticamente Milano ha avuto come competitor, Milano Cortina hanno avuto come competitor Stoccolma, ma in una situazione anacronistica per cui si candidava la città ma con il governo svedese contrario, e quindi era più una candidatura di facciata che non di sostanza. dove le popolazioni in Svizzera, in Austria, in Canada hanno potuto pronunciarsi sulle Olimpiadi, la risposta è stata categorica: non le vogliamo, non ci interessa, è un costo sociale, è un costo economico, è un costo ambientale. E aggiungo, rispetto a quello che appunto dicevi tu poc'anzi, parto da un fatto di cronaca di questi giorni. L'altro ieri a Milano, o meglio alla periferia della città, è stato inaugurato lo snodo che collega una serie di superstrade e autostrade nella periferia nord della città. Siamo nel 2020, delle opere contenute nel dossier finanziata con i soldi di Piano 2015. Per le Olimpiadi sta accadendo la stessa cosa. Tu citavi i costi, quei 2 miliardi e poco meno di 700 milioni a cui siamo arrivati, che ricordo essere già più del doppio della cifra annunciata 4 anni fa quando fu assegnata le Olimpiadi a Milano e Cortina. Ma a fianco di questi vanno calcolati altri 8, 9, 10, 11 miliardi, anche qui la cifra è la cifra mobile, che sono tutte quelle opere che con la scusa del PNRR, con la scusa delle Olimpiadi, sono state inserite in questo decreto fatto lo scorso anno dal governo Draghi, dove praticamente c'è dentro di tutto, e questo di tutto al 90% forse più sono investimenti o sull'asfalto, quindi dalle semplici messe in sicurezza di strade locali a nuove opere infrastrutturali importanti, o alta velocità, in questo caso la tratta Brescia-Venezia, ma soprattutto sono nella gran parte dei casi opere non necessarie, opere inutili. Se a queste ci aggiungiamo, e non solo in Lombardia, c'è un'accelerazione portata sempre dal vento olimpico verso nuovi collegamenti sciistici, nuovi sistemi di innevamento, nuovi caroselli, eccetera, spesso a quote dove non nevica neanche una volta all'anno, mi viene da dire, ecco che abbiamo tanti motivi per considerare le Olimpiadi un evento non più desiderabile, sicuramente così fatte, così pensate e così gestite, una governance commissariale in deroga, come appunto tu raccontavi poc'anzi.
Sì, diciamo che sia i temi degli iter accelerati per permessi a costruire e via dicendo, sia anche la questione, cioè il fatto che la sostenibilità economica non viene calcolata sul medio periodo o comunque su un'opera completa, ma semplicemente mi viene da dire puntuale, che riguarda più il problema di reperire fondi sul momento, oppure di utilizzare il debito pubblico sul momento e poi rimandare al mai più, di fatto il calcolo di bilancio poi finale, insomma rimandare a quando poi l'evento è concluso, il danno è fatto e la memoria probabilmente si è anche un po' affievolita, perlomeno questo è quello che vediamo dall'eredità di Torino 2006, ma anche dell'Expo del 2015, il fatto che poi a distanza di anni si parla del fatto che effettivamente è rimasto un cimitero di opere che mai più verranno utilizzate, c'è un buco di bilancio, però insomma è stato molto bello e vabbè dai, si continua così perché tanto il gioco speculativo del circolo che dovrebbe chiudersi insomma con uno zero di bilancio quantomeno, poi in realtà diventa una sorta di molla, cioè va avanti con altre ricerche di fondi da un'altra parte per coprire il buco di prima e via dicendo all'infinito. Queste sicuramente sono dei processi a cui siamo abbastanza abituati, ma una domanda che mi sembra interessante che venga sollevata anche dai vostri incontri è: che cosa questo ci racconta delle nostre città, al di là degli elementi a cui siamo anche più abituati a livello nazionale? In particolare mi riferisco alla questione della gig economy e la bulimia da eventi. Che cosa queste cose ci raccontano delle nostre città?
Ci raccontano e appunto anche qui siamo nel solco di un già visto inizio iniziato quantomeno a Milano una decina d'anni fa, appunto nel solco della, del percorso che portava a Expo 2015, cioè c'è una finanziarizzazione ovviamente dello spazio urbano, della, delle città che è in corso da anni, soprattutto delle grandi città. In questo solco le Olimpiadi, ma in generale i grandi eventi, diventano ovviamente momenti di accelerazione e anche di riassetto degli, degli attori e di chi poi dopo trae profitto e specula attorno a questi eventi. Milano da questo punto di vista ne è testimonianza da un lato perché è evidente che la volontà di portare le Olimpiadi invernali a Milano è una volontà che nasce ed è semplicemente dalla necessità di rilanciare un ciclo della città, no? Un ciclo che Expo aveva creato, che poi ha vissuto come dire, di quell'evento e quindi crescita del turismo, ma di conseguenza crescita e quindi indisponibilità di alloggi per chi vi abita, ma invece crescita degli affitti a breve e di tutto quello che è l'offerta turistica. Oggi a Milano siamo in una situazione che il 15% degli alloggi disponibili sul mercato per affitti pubblici o privati che essi sia, quindi contando anche le case popolari sfitte, bene, il 15% di questi alloggi è sulla piattaforma Airbnb, ovviamente andando a sottrarre quindi case e alloggi a chi invece ha bisogno di una casa per viverci da solo, con la sua famiglia, con, insomma in qualsiasi situazione di necessità abitativa si ritrovi. È una città e quindi sono dinamiche che portano a una continua e progressiva riduzione di quella che è la natura pubblica della città. Prima veniva citato l'articolo e l'analisi di Duccio Facchini. Duccio Facchini proprio al convegno racconterà di questo ennesimo scippo della città pubblica che ruota attorno alla costruzione degli impianti a Milano e del villaggio olimpico a Milano, perché appunto le Olimpiadi le paga il pubblico, ma poi dopo chi realizza i profitti sono grandi gruppi privati, da Coima ad Aines a Covivio, queste società finanziarie immobiliari che di fatto si stanno prendendo a pezzi sicuramente Milano, ma non solo, anche altre grandi città. Aggiungo una cosa che giustamente ci facevano notare gli amici e compagni alpini, diciamo, nel senso non del corpo militare, ma abitanti nelle valli alpine. Una volta le Olimpiadi invernali quantomeno erano associate a località di montagna, oggi non è più così. Oggi le Olimpiadi invernali, al pari appunto e a conferma di quello che dicevamo, hanno sempre più sede in grandi centri urbani. È stato così con Sochi, è stato così con Pechino, sarà così con Milano. Perché? Perché appunto la montagna viene vista come terra di conquista, terra di predazione, per essere utile a rilanciare poi l'economia di metropoli che stanno a 100-200. O nel caso appunto di Milano, chilometri di distanza da dove si svolgono le gare. Quindi è proprio un meccanismo contorto che noi riteniamo, ma non solo noi fortunatamente, non più sostenibile per i tempi che viviamo, che non sono solamente tempi di crisi ambientale e climatica, come dicevamo, ma sono anche tempi in cui tra alti e bassi, ma noi possiamo dire che tranquillamente ormai è più di un decennio che questo modello economico globale è in crisi. Poi una volta la bolla immobiliare, una volta sono crisi finanziarie, una volta sono guerre, un'altra volta sono guerre commerciali, ma in ogni caso è un sistema che è in crisi e che sempre di più diventa come dire, aggressivo e predatorio per perpetuarsi e mantenersi. e le Olimpiadi di Milano Cortina da questo punto di vista ne sono proprio l'emblema più evidente, quantomeno in prospettiva futura. Non è sicuramente l'unico, lo appunto citavi i mondiali del Qatar, ecco, è un ulteriore esempio di come la follia di voler speculare su un evento sportivo porta poi a delle, a quella che secondo me è una tragedia umana, perché saranno più i morti che avuti nei cantieri in Qatar che non gli spettatori veri che ci saranno sugli spalti.
Sì, volevo fare solo un commento perché appunto penso che le tue considerazioni siano molto appropriate, soprattutto sul tema di come poi questi grandi eventi che spesso avvengono in realtà in grandi centri urbani, in realtà più che funzionare anche nella retorica di si va verso le montagne, in realtà è un avvicinare le montagne, nel senso c'è sempre questa logica, insomma se ne è parlato anche diverse volte a questi microfoni attraverso altri programmi, mi viene da pensare anche a come vengono venduti e sponsorizzati i nuovi impianti sciistici che insomma per fortuna sempre di più devono quantomeno scontrarsi con tutta una serie di contrasti locali e non, ma che spesso vengono venduti come il modo per avvicinare le montagne a noi, quindi in pieno stile in pieno slogan degli anni dell'antropocene, dove in qualche modo non è, se vogliamo, l'uomo o l'essere umano ad andare sulle montagne ovviamente seguendo tutte quante le regole e le dinamiche, ma è quello invece di avvicinare sempre di più, il che fondamentalmente vuol dire urbanizzarle o comunque portarle sia a livello di fruizione e quindi proprio di accesso logistico, ma anche proprio di immaginario, come se fosse un'estrema propaggine periferica di un contesto cittadino o urbano. Ovviamente poi i giochi olimpici invernali sono l'estremo emblema, no? di questo processo, però in realtà secondo me lo si vede anche moltissimo in tutti quei piccoli interventi che ovviamente sono meno famosi, ma in cui in qualche modo si tenta di vendere lo sviluppo della montagna come un avvicinare le montagne, ma avvicinare in realtà a un sistema di vita e quindi ovviamente economico, sociale e politico molto 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 urbano, in un contesto però quantomeno territoriale e geografico non urbano. Questa è semplicemente una considerazione a margine.
Sì, guarda, confermo quello che stai dicendo, ma ti dirò di più, proprio in un incontro di qualche settimana fa, sempre legato alla vicenda olimpica, io ho usato una semplificazione che credo che voi da Torino comprendiate meglio di altri. 10 anni fa nella stagione calda 2011-2012 si diceva portiamo la valle in città. Purtroppo oggi stiamo portando la città nelle valli, appunto come tu dicevi, no? Là c'è una logica ovviamente di resistenza al TAV in primis, ma più in generale a certe dinamiche. Qui invece c'è appunto l'idea che la montagna, al pari di un'area dismessa, al pari di qualsiasi zona che viene urbanizzata dentro e attorno alle metropoli, sia una propaggine da trattare allo stesso modo, e quindi fa niente se scienziati, studi, voci che arrivano da più parti dicono che da qui a 10 anni la metà delle località sciistiche sotto una certa quota verranno chiuse per assenza di neve. Si continua a insistere su modelli di sfruttamento del territorio montano anacronistici. La regione Lombardia, per darvi un esempio, sta finanziando con parecchi milioni di euro la riapertura di impianti posti nel cosiddetto triangolo lariano, quindi quella fetta di territorio che divide i due rami famosi del lago di Como, di Manzoniana memoria, per fare una località sciistica a 1400 metri. Ora io vi assicuro, dalla finestra di casa mia vedo quelle zone e forse vedo le cime imbiancate uno o due giorni all'anno, ma imbiancate nel senso come se fosse una spolverata di zucchero a velo, dove quando poi basta 2 o 3 giorni di sole e quella neve sparisce. Quindi questo testimonia proprio la follia, oltre che anche, dico di più, anche un attacco al diritto alla sostenibilità, alla vita di tutti i viventi, perché per fare certe opere, e noi ne parleremo proprio anche al convegno, si dimentica che se non nevica si usa la neve artificiale. La neve artificiale si fa con l'acqua, acqua che è una risorsa, sappiamo quanto importante, fondamentale e scarsa. Sprecarla, inquinata peraltro, perché per fare la neve artificiale vengono utilizzati anche additivi ormai, e quindi noi prendiamo acqua che potrebbe essere utilizzata per altri impieghi, la immagazziniamo, e quest'estate potevamo assistere alla follia di avere fiumi e campi nelle pianure secchi e avere gli invasi per l'innevamento artificiale pieni d'acqua nelle zone alpine. E quindi è proprio è un minare alle basi le condizioni di sopravvivenza per ogni vivente sulla Terra, continuare a insistere su un modello di sfruttamento delle risorse montane, così, perché poi le riserve d'acqua stanno lì o nel sottosuolo.
Sì, mi è venuto da pensare durante questo tuo discorso anche alla montagna, ora appunto meno innevata, visto il cambiamento climatico, come una sorta di apertura di una nuova frontiera in un paese estremamente urbanizzato, in particolare se guardiamo alla città come infrastruttura e non unicamente come luogo fisico, come comune o come città metropolitana, insomma chiamiamola come ci pare. Comunque il fatto che appunto siano rese meno impervie dal cambiamento climatico a me apre un po' la paura che siano effettivamente poi vissute molto facilmente come una nuova frontiera, come un nuovo territorio di estrazione da conquistare più facilmente di prima, proprio perché più facilmente raggiungibili, meno innevate e via dicendo. Ma un'ultima domanda, al di là di questa considerazione un po' dalle tinte fosche, riguarda proprio la questione ambientale, ovvero in tempi in cui la transizione ecologica, la svolta green la fanno da padrone perlomeno diciamo di facciata nel discorso pubblico, come può essere giustificata come può essere giustificato un intervento di questo tipo che evidentemente comporta degli effetti, ma anche delle scelte che vanno in direzione diametralmente opposta in maniera così aperta?
Qui siamo appunto, come dicevi tu, sul campo della retorica. Ricordo che queste Olimpiadi, nel dossier con cui furono poi assegnate, c'è scritto che dovevano essere Olimpiadi sostenibili sotto tutti i punti di vista, a impatto zero in termini di nuovo consumo di suolo, di nuove opere, di nuovi impianti, e dove termini di riutilizzo, recupero, tutto quanto iniziasse con RI, erano le linee guida. Dopo neanche poche settimane dell'assegnazione già queste cose erano state smentite, perché si era dichiarato non useremo assolutamente gli impianti esistenti fatti per Torino 2006, non utilizzeremo impianti proposti da altre località già attrezzate perché non stanno dentro il territorio nazionale. E per citare un esempio banale, sì, noi stiamo investendo il paese Italia è pronto a investire malcontati circa 200-250 milioni di euro per realizzare due impianti, una pista da bob a Cortina e un impianto per lo short track a Baselga di Pinè in provincia di Trento, ovviamente con tutto l'impatto anche ambientale che questi hanno, per soddisfare ovviamente l'esigenza olimpica, a fronte del fatto che in Italia esistono già altri, al di là di quella famosa di Cesana, altre piste per la slittina e per il pop, e che i praticanti in Italia sono 25. E che a minor distanza di Cortina rispetto a Milano, cioè a Innsbruck, c'è un impianto modernissimo per le gare di bob che era stato offerto appunto per evitare nuovo consumo di suolo, nuove devastazioni ambientali, a cui il CIO, il Comitato Olimpico Italiano, italiano, il CONI, quindi, e il governo italiano hanno detto no, grazie. Il discorso per la pista dello short track a Baselga di Pilè, dove viene realizzato un impianto per 5.000 spettatori in un paese che ha poco più di 1.500-2.000 abitanti, e quindi è facile immaginare il destino futuro di quell'impianto. Probabilmente basta andare a Pragelato o in altre località che hanno ospitato appunto i giochi del 2006 di Torino per vedere cosa quelle opere sono a distanza di solo 15-16 anni. E poi c'è l'altra retorica che invece è, come dire, il volano economico e sociale, questo molto forte soprattutto sul territorio milanese, perché l'abbiamo già visto con Expo, e proprio in uno degli interventi del convegno andremo a smontare questa retorica, perché c'è il solito ricatto per cui le Olimpiadi ci servono, perché portano ricchezza, perché portano posti di lavoro, perché. Peccato che appunto a distanza di 7 anni le ricerche dimostrano che andando ad analizzare a livello europeo città gemelle di Milano, quindi città, metropoli che hanno le stesse caratteristiche dimensionali, abitative e, come dire, di economia che le anima, queste città, ne ricordo tre a caso, Lione, Barcellona e Stoccarda, in questi 7 anni hanno tutte sviluppato degli indicatori simili e positivi che vanno in assoluto contrasto con gli indicatori che invece ha sviluppato Milano. Ne cito due a caso: la disponibilità appunto di alloggi, la disponibilità e la facilità per gli studenti fuori sede di trovare un proprio equilibrio che non sia sfruttamento lavorativo come precari per pagarsi rette e affitti, ovvero appunto sfruttamento nel caro alloggi, piuttosto che investimenti nella ricerca. Quindi anche questi fantomatici studi dello SDA, della Bocconi, che sono sempre pronti a, lo SDA, scuola di direzione aziendale della Bocconi di Milano, sempre pronti a sparare numeri, miliardi, milioni di posti di lavoro, miliardi di ricavi, poi a distanza di pochi anni vengono smentiti, allorquando invece che prendere per buono le notizie che ci vengono spacciate andiamo a verifica e mettiamo a confronto con quello che accade in altri paesi e in altre città.
Ok, insomma, grazie mille anche per tutti i rimandi che hai fatto qua al contesto, insomma, piemontese, torinese, che sicuramente sono anche più vicini e comprensibili per chi ci ascolta, e anche di fresca memoria no, però comunque sicuramente più vicini e più semplici da comprendere. Luca, noi siamo purtroppo in ritardo sulla tabella di marcia.
Due informazioni
vai
tecniche,
sì,
quindi
al volo.
19 dalle ore 10 in statale a Milano, ma sicuramente per le compagne e compagni, gli amici torinesi, ma non solo per loro, ovviamente anche la possibilità di seguirlo in streaming, e tra venerdì, la giornata di venerdì, usciremo sui nostri vari canali di comunicazione con il link anche appunto per poterlo seguire da remoto.
Perfetto.
Ti ringraziamo, ricordiamo ad ascoltatori e ascoltatrici che probabilmente insomma di questi temi si parlerà a breve anche qua a Torino, con un incontro sicuramente non così ricco, ma che comunque vorrà toccare la maggior parte delle cose di cui abbiamo parlato oggi, per cui rimanete insomma sintonizzate sui canali di Blackout. Grazie Luca, a risentirci.
Grazie a voi e ciao a tutti e a tutti.
Grazie.
Buona giornata.
Buona giornata.